L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati, amici ascoltatori, la seconda parte con Luca Collodi in studio, Alessandro Carucci, Luciana Fantini in regia. Oggi torniamo sulla giornata mondiale delle vocazioni che si è celebrata domenica scorsa, perché vogliamo presentarvi una particolare storia di vocazioni, anzi tre particolari storie di vocazioni, tre giovani, alcuni di loro ex militari, che sono diventati cappellani militari sabato scorso, quindi il giorno della vigilia della giornata mondiale delle vocazioni, in San Giovanni in Laterano a Roma, sacerdoti che presteranno il loro servizio all'interno dell'ordinariato militare per l'Italia. Noi di questo parliamo con Don Maurizio Ferri, che è il responsabile del seminario dell'ordinariato militare in Italia, che si trova a Roma presso la cittadella militare della Cecchia. Chignola. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Perché un seminario in una caserma militare, Don Ferri?
Allora, il nostro seminario non ha una storia molto lunga, nasce nel 1998. Gli obiettivi che l'ordinario militare di allora hanno guidato nella realizzazione del seminario sono fondamentalmente due. Il primo, creare una comunione nel presbiterio, perché l'unica matrice di formazione garantisce poi una maggiore comunione tra i fratelli che si sono conosciuti nel seminario e che quindi lavorano meglio poi insieme, perché il clero dell'ordinariato era un clero che arrivava solo da istituti religiosi e da diocesi, quindi con tradizioni di formazione e anche di servizio pastorale molto diverso. Quindi la realtà del seminario ha dato questa unità di intendimenti, una fraternità e una comunione presbiterale maggiore. E, ovviamente un seminario militare non è l'unico nel mondo, in Italia c'è questo, ma altri ordinariato hanno i loro seminari per creare sacerdoti proprio a servizio delle comunità militari, di questi uomini con le stellette che sono impegnati in vari contesti, su vari fronti, a difesa certamente della pace. Siamo in un contesto certamente difficile, penso che il mondo che più desideri la pace sia proprio quello dei militari. Nessuno nel mondo militare vuole la guerra, nessuno nel mondo militare vorrebbe, mettere a repentaglio la propria vita, combattendo magari anche contro altri fratelli della stessa fede, come sta avvenendo in questo momento.
Don Ferri, nella sua omelia l'arcivescovo Monsignor Santo Marciano in San Giovanni Laterano a Roma, in un passaggio si è rivolto a Giuseppe, Luigi e Valerio, che sono i tre nuovi cappellani militari, e ha detto: voi diventate sacerdoti mentre il mondo è trafitto da grande tribolazione, diventate cappellani militari in un tempo in cui gli uomini e le donne delle forze armate in particolare sono interpellati dall'emergenza della pandemia e dalla minaccia di una terribile guerra. Sono tragedie, ma poi ha esortato i tre nuovi cappellani sacerdoti a servire la vita sempre, senza compromessi e esitazioni. Servite la vita sempre, questa è un po' forse la chiave delle vocazioni, in questo caso di tre nuovi cappellani militari, ma di un sacerdote in generale, servire la vita sempre.
Certo, servire la vita, servire la pace. Non c'è come dire sì al Signore in una chiamata quale quella al sacerdozio per affermare che questa è chiamata alla pace. Del resto, cercare la pace vuol dire sì al Signore, vuol dire sì alla sua volontà, vuol dire mettere avanti ogni forma di egoismo, di voglianza, di odio, invece rendersi conto di essere amati dal Signore e quindi il volerlo testimoniare dentro tutti i contesti. Dire sì al Signore è dire sì alla pace. Dire sì al Signore vuol dire cercare la pace sempre e comunque su ogni fronte. Dire sì al Signore vuol dire certamente mettersi al servizio della vita e non di strumenti di morte.
Don Ferri, vogliamo ricordare brevemente la figura di questi tre nuovi sacerdoti, Giuseppe, Luigi e Valerio, anche per capire come poi la scuola allievi cappellani militari della Cecchignola a Roma lavora proprio sul piano umano e sul piano della formazione religiosa.
Allora, Giuseppe, la sua vocazione nasce in ambito militare come UFP1 delle Capitanerie di Porto, quindi con un'esperienza fatta nella Marina a Taranto. Lì ha conosciuto un cappellano militare, si è interrogato sulla propria vita, come spesso accade per un giovane che lascia per la prima volta la propria famiglia, entra nel mondo militare, deve ritrovare motivazioni di vita, un nuovo equilibrio di vita e quello diventa momento fertile per interrogarsi sulla vita in generale. L'incontro con il cappellano ha suscitato in lui la domanda sul proprio cammino di fede e quindi la risposta con il suo ingresso in seminario. Valerio invece ha una storia molto più lunga, complessa. Lui è medico di chirurgia generale, ha fatto un'esperienza anche monastica nel monastero di San Paolo fuori le mura per 9 anni. E nel frattempo però lui è stato anche tenente della riserva e come medico è stato impiegato in vari fronti, tra cui anche in Afghanistan, e quindi anche la sua vocazione, pur essendo legata al mondo monastico, ha incrociato il mondo militare, il mondo della sofferenza e sempre figure di cappellani militari che gli hanno mostrato l'importanza del servizio verso questi uomini e donne. Luigi invece è impegnato nel sociale, mondo lavorativo, lui è calabrese, si è trasferito qui a Roma in tanti anni nel campo del sociale, del lavoro e dell'assistenza, ecco, a coloro che sono nel mondo del lavoro, accompagnandoli anche di fronte a problematiche lavorative, legislative legate al mondo del lavoro. E ha incrociato il nostro seminario attraverso dei comuni amici militari, lui arrivava già da una piccola esperienza in seminario che aveva fatto precedentemente e quindi il Signore l'ha chiamato, diciamo così, una seconda volta. E quindi questa diversità alla fine rappresenta una ricchezza, perché poi tutte queste esperienze ricadono nel cammino e arricchiscono il cammino di tutti. La comunità del seminario vive proprio di queste realtà, non punta a creare realtà artificiali, ma ad accogliere la vita del mondo così come si svolge, così com'è.
La Cecchignola a Roma. Grazie,
grazie
da Maurizio, buon
grazie
lavoro. Noi ci fermiamo qui perché, come ogni giovedì a quest'ora, è il momento di parlare di ambiente con Earth Day Italia. Il suono di Tony Esposito con Ritmo della Terra ci porta a salutare Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Buon pomeriggio, Tiziana.
Buon pomeriggio, Luca, a te e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio.
Io salvo il pianeta, 100 più una buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per salvare la Terra. È il titolo di un libro che è stato recentemente presentato, firmato da un noto esperto di meteo e da una giornalista. L'esperto di meteo è Guido Caroselli, la giornalista Raffaella Costa. Tiziana.
Sì, Luca, è un'interessante e illustratissima guida che da una parte ci presenta tutti i maggiori problemi del pianeta, ma dall'altra ci dà anche dei consigli pratici per fare nel nostro piccolo la nostra parte per risolvere questi problemi. Si va dall'incremento demografico alle minacce alla biodiversità, dal dissesto idrogeologico all'impari distribuzione di cibo ed acqua sul pianeta, dall'inquinamento atmosferico a qualcosa che abbiamo, diciamo, in questo momento un po' dimenticato, ma resta ancora un problema non risolto, che è l'assottigliamento dello strato di ozono. Quindi diciamo che tratta veramente molti argomenti.
Problemi che sembrano globali, che si possono affrontare però a livello comunitario più che da singoli cittadini. Ti chiedo, Tiziana, guardando anche alla crisi russo-ucraina, come si può incidere su emergenze come quelle della guerra? C'è tutto il tema dell'approvvigionamento energetico, tra l'altro l'Ucraina ha chiuso in qualche modo il flusso di gas verso l'Europa, se non tutto, almeno in parte. E come intervenire, ad esempio, per reggere le economie dei paesi che sono in guerra?
Sì, allora Draghi proprio pochi giorni fa ha lanciato la cosiddetta operazione termostato, però diciamo che non è una cosa particolarmente nuova, soprattutto a chi si occupa di ambiente, di inquinamento ed energia da tanto tempo. E diciamo che alzare di soli 2 gradi il termostato in estate e abbassarlo degli stessi 2 gradi d'inverno evita l'immissione in atmosfera di circa una tonnellata di anidride carbonica, oltre a far risparmiare al paese veramente miliardi di euro sia per il gas che per l'energia elettrica.
Qui ti interrompo, Tiziana, perché il problema poi è controllare realmente chi abbassa o alza la temperatura, perché questo è realmente impossibile poi nella vita quotidiana. Chi va a casa di tutti gli italiani per vedere come hanno messo i gradi del riscaldamento o in estate dell'aria condizionata?
E questo sta a noi, sta nel, appunto nei nostri piccoli gesti di cui parlavo prima, a stare attenti a queste cose, dopo daremo anche qualche piccolo consiglio. Comunque ci sono dei fondi denominati ISR che sono degli investimenti socialmente responsabili che garantiscono agli investitori di finanziare solo imprese e progetti che sono appunto eticamente importanti per il nostro pianeta, che ad esempio non riguardino l'industria delle armi o le produzioni incompatibili con l'ambiente e la salute umana. È un settore molto in crescita questo, Luca. Nell'ultimo anno il mondo ha investito oltre, pensa, 30 trilioni di dollari in questi fondi etici, e che sono il 34% in più rispetto all'anno precedente. Quindi diciamo che speriamo che ci sia veramente un miglioramento in queste scelte. Ecco.
E allora su questi temi diamo la parola al primo ospite, Guido Caroselli. Naturalmente tutti lo conosciamo per le previsioni meteo, giornalista e divulgatore scientifico. L'intervista è di Giuliano Giulianini.
Lei ha una lunga carriera di meteorologo, giornalista, divulgatore. Quando e come ha iniziato a rendersi conto da scienziato che gli effetti climatici che osservava per lavoro avevano con cause umane? E poi questo, come ha cambiato la sua vita e il suo lavoro, questa nuova consapevolezza?
Beh, è successo man mano che io in televisione davo tutte le sere notizie sulle previsioni del tempo. Nel frattempo io mi interessavo alle questioni ambientali, mi interessavo innanzitutto al clima, perché il clima è intimamente connesso con i comportamenti dell'atmosfera, quindi il primo passo è stato uno studio del clima più approfondito da parte mia. Poi sappiamo che la struttura terrestre del nostro pianeta è interconnessa, i suoli sono connessi con l'atmosfera. L'atmosfera è connessa con le acque sia del mare sia con le acque dolci, e così anche vale il discorso per i ghiacci. E quindi poi dallo studio del clima sono passato a interessarmi dello studio dell'ambiente.
Lei in un capitolo del libro ha scritto: spaventare non serve. Allora, questa è una critica a una certa comunicazione dei problemi ambientali. Che cosa vuol dire? Come bisogna parlare di questa emergenza e come non bisogna parlare di questa emergenza?
Sicuramente non bisogna spaventare, perché si determina poi una reazione opposta nell'opinione pubblica. Se noi spaventiamo le persone con questo problema, le allontaniamo dalla conoscenza e dalla soluzione dei problemi, perché intanto le persone poi reagiscono dicendo: beh, qualcuno ci penserà, ci penseranno gli scienziati, ci penseranno i governi, noi che cosa possiamo fare? Noi abbiamo ben altri problemi quotidiani, immediati, problemi economici, problemi di salute e così via. Invece è importante la conoscenza del problema, e questo dovrebbe essere un compito soprattutto dei media. Quindi i media dovrebbero puntualmente, senza ricorrere a immagini catastrofiche, dovrebbero informare la gente, e questo tipo di problemi dovrebbe essere sicuramente messo a conoscenza dei più giovani, dei ragazzi, perché sono i loro i padroni del mondo di domani, e quindi saranno quelli che si troveranno immersi in questo tipo di questioni e dovranno affrontarle e sicuramente con impegno maggiore rispetto a noi, ma sicuramente con difficoltà più grandi rispetto a quelle che noi incontriamo già da oggi.
Questo approccio meno appunto spaventoso vale anche per tutta quella parte di persone, di società che nega la correlazione tra le attività umane e i cambiamenti climatici, i negazionisti oppure quelli che dicono che in realtà è tutta natura?
Ah, vedi, ci sono tre tipi di atteggiamenti, ci sono i negazionisti e questi sicuramente vanno su una strada sbagliata e bisogna continuamente ricordarglielo, contrastare questo tipo di pensiero, perché sono persone che negano l'evidenza. Poi ci sono persone che hanno dei dubbi su questo e il dubbio va rispettato, perché il dubbio fa parte del pensiero umano, fa parte anche del pensiero scientifico. E poi c'è una stragrande maggioranza di persone, e soprattutto di scienziati, che invece concordano con l'affermazione che i responsabili del cambiamento climatico siamo noi, è la razza umana che ci ha portato a questo punto che speriamo non sia di non ritorno.
Grazie a Guido Caroselli. Tiziana, alcune buone azioni contenute nel libro che stiamo presentando oggi sono già note al pubblico. Tu lo hai ricordato prima, come staccare la spina degli elettrodomestici quando non si usano, utilizzare meno la macchina e più l'autobus, il treno, o chiudere il rubinetto addirittura quando ci si lava i denti. Anche questo sembra una stupidaggine, permettimi il termine, ma non lo è, perché l'acqua scorre abbondante mentre uno si spazzola i dentini, diciamo così.
Oppure per voi uomini la barba, no Luca? Perché magari vi fate la barba e tenete il rubinetto aperto mentre così viene fatta questa operazione. Quindi veramente cose sciocche che però possono davvero cambiare invece lo spreco, no? Quindi
qualche consiglio lo possiamo dare tuttavia?
Sì, ce ne sono alcuni, per esempio, abbastanza curiosi, forse pochi lo sanno, che cancellare le vecchie mail della casella di posta, per esempio elettronica, permette di risparmiare emissioni nocive generate dai dati conservati per anni nei nostri server. Tutta la nostra attività sul web genera il 4% delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Cioè noi stiamo dicendo che l'uso di internet inquina?
Sì, assolutamente sì. Per esempio, tra una videochiamata e una chiamata normale solo di audio, cioè si riducono le emissioni del 96%, pensa. Per noi sembrerebbe un gesto così normale, cioè beh, videochiamo così, guardo, invece fare una chiamata solo vocale risparmia, appunto riduce le emissioni del 96%.
Quindi in sostanza la radio non inquina, la televisione inquina,
no.
Traduco.
No, magari questo Dio non lo diciamo, non lo so. Però
questo non lo so nemmeno io, ma è da tifoso della radio, no, che lo sto dicendo.
Vabbè, la radio ci piace di più, questo è ovvio. Comunque un altro esempio quotidiano, per esempio, è asciugare i panni all'aria, no? Molti di noi hanno le lavatrici con l'asciugatrice incorporata e questa cosa pensa che raddoppia i consumi di un lavaggio normale solo con lavatrice. Quindi veramente ci sono dei consigli molto molto pratici, tra l'altro è illustrato e molto colorato il libro, quindi veramente anche facile da consultare. Ci sono delle curiosità che possono però aiutare noi ad aiutare l'ambiente.
Quindi un linguaggio particolare che gli autori hanno scelto in questo libro per promuovere la sostenibilità e l'ambiente, un manuale si può dire, Tiziana, che i cittadini potrebbero leggere e applicare, poi questo è il punto, applicare nella vita quotidiana, l'abbiamo detto prima, farsi la barba, lavarsi i denti, asciugare i panni, usare internet, e questa è una novità francamente, il fatto che internet inquini se ne parla molto poco da questo punto di vista.
Esatto.
Ascoltiamo Raffaella Costa, giornalista, al microfono di Giuliano Giulianini.
Raffaella, quali sono a tuo parere le difficoltà e le possibilità della comunicazione ambientale nel nostro paese?
Io vorrei una comunicazione più positiva, meno allarmistica, perché altrimenti si rischia che ci sia questo rifiuto per cui le persone pensano: ah, ma questo non è compito mio, questo è compito del governo. Invece bisognerebbe cercare di far apprezzare l'ambiente, quello che ci circonda, e da lì sensibilizzarci ad amarlo e a rispettarlo.
Il tuo lavoro per questo libro è stato quello della ricerca dei dati, delle statistiche, mettere in fila i tanti rapporti, i dossier, gli studi, un lavorone, ed è anche difficile farlo arrivare in maniera leggibile al pubblico. C'è un pericolo, insomma, di bombardare un po' di dati il lettore, il cittadino, l'ascoltatore?
Voler dare dei dati è stata proprio una scelta mia, una scelta dell'editore, perché riteniamo che i numeri più di ogni altro parlino. Quindi il volume vuole sensibilizzarci a compiere con le semplici azioni quotidiane che possono contribuire a garantire a tutti la disponibilità di acqua, a fare ad esempio dei luoghi in cui viviamo, dai paesi alle città, al quartiere, alla nostra casa, al nostro ufficio, dei luoghi sostenibili, a responsabilizzarci nel consumo di energia attraverso quella che è una pratica di tutti i giorni.
Quali sono le buone azioni quotidiane che propagandi maggiormente, anche non solo professionalmente, ma anche appunto con amici, conoscenti, in ambito di lavoro?
Queste 100 più azioni riguardano ogni aspetto della nostra giornata, che vanno dalla nostra alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai nostri passatempi, fino a concepire un modo diverso nella gestione della casa o dell'ufficio. Quindi piccoli comportamenti, facili anche, però di fondamentale importanza, che ci aiutano a ricordare che ognuno di noi è parte del cambiamento e ne è responsabile. Ovvio, dobbiamo cambiare un po' lo stile di vita, dobbiamo pensare a un modo diverso di fare acquisti, quindi penso a prodotti a chilometro zero, alla riduzione del consumo della carne, alla riduzione del consumo di surgelati. E poi, tra le azioni che a me piace indicare, sono quelle che sono necessarie per assumere consapevolezza di quello che sta accadendo nel nostro pianeta. E quindi partecipare alle attese, partecipare alle manifestazioni, perché questo aiuta ad assumere consapevolezza. Poi mi piace dire che una delle azioni necessarie è quella di diventare cittadini attivi, non volgere lo sguardo dall'altra parte se noi vediamo dei reati ambientali, degli abusivismi, ma dobbiamo denunciarlo. E poi quella a cui io tengo di più è convincere gli amici. Quanti amici ti dicono, ma vuoi mica rinunciare alla Fiorentina? Noi non dobbiamo privarci di tutto, dobbiamo semplicemente ridurre un pochettino. Poi se ha il piacere una sera di andare al ristorante e mangiarci questa Fiorentina insieme agli amici, va bene. Ma l'importante è che il nostro stile di vita diventi più equilibrato, non eccessivamente orientato verso un prodotto piuttosto che verso l'altro. Dobbiamo cambiare un po' lo stile di vita, ma guarda, davvero basta poco, se ognuno di noi facesse quel minimo sarebbe sufficiente. E noi riusciremo a convincere gli amici quando ci saremo talmente innamorati della nostra terra e del nostro pianeta che il nostro amore si rifletterà talmente tanto che i nostri amici si convinceranno da soli che le nostre buone pratiche sono utili e fanno bene non solo al pianeta ma anche a noi stessi.
Grazie a Raffaella Costa, giornalista. Vogliamo ricordare la casa editrice Tiziana di questo libro che oggi abbiamo presentato, Io salvo il pianeta?
Sì, allora l'editore è Tipi Media, ed è appunto firmato da questo meteorologo molto famoso come tu, Guido Caroselli, e dalla giornalista Raffaella Costa. Quindi un manuale che ci può servire tutti i giorni per fare qualcosa per l'ambiente, diciamo, per aiutare il nostro ambiente, la nostra terra.
100 più una buone azioni che ognuno di noi può fare ogni giorno per salvare la terra. E abbiamo oggi appreso qualcosa di più per salvare la terra. Il problema siamo sempre noi, Tiziana, che poi dobbiamo applicare nella concretezza della nostra vita quotidiana quello che magari leggiamo su un libro. E qui talvolta, non sempre, diciamo, c'è un rapporto conseguente. Comunque noi speriamo.
Proviamo. Noi ci troviamo.
Grazie a Erde Italia, a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini. Noi ci risentiamo giovedì prossimo. Finiamo qua, amici ascoltatori. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Alessandro Carucci e Luciana Fantini. Tra poco le informazioni del nostro giornale radio. La linea alla regia.